Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'ultima volta abbiamo concluso la preghiera eucaristica. E in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria. Quindi una dossologia trinitaria, e sottolineando molto bene che tutto avviene per mezzo di Cristo Gesù, con Lui, senza di Lui cosa esiste? Niente, e in Lui, perché Lui la vita. Conclusa questa dossologia, come va avanti la nostra celebrazione? Siamo stati invitati da Gesù stesso a mangiare, prendete e mangiate. Ricordate alla consacrazione, non l'abbiamo ancora fatto. Bisogna ubbidirli, prendere, mangiare. E allora adesso, prima di farlo, ci sentiamo un po', come si può dire, un po' in difficoltà, perché non siamo mai pronti, siamo sempre indegni. E allora, ecco, per prepararci a prendere e mangiare, per prepararci ad ubbidire a quella parola di Gesù, una preghiera. Preghiamo in modo da essere preparati a prendere e mangiare. Come preghiera, niente più bello che quella che Gesù stesso ha donato agli apostoli e che essi ci hanno consegnato. E allora diciamo così, come si diceva quando la messa era in latino, il sacerdote fa un invito, obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire. E poi la preghiera del Padre nostro. Adesso ci sono tanti altri inviti alla preghiera. Tante volte questo osiamo dire a tanti preti non piace, perché dire osare è quasi come manifestare una certa paura, un certo timore di Dio per parlargli, e noi diciamo: ma non dobbiamo aver paura perché è nostro Padre. Quindi è vero anche questo, certamente. E anch'io la dico poche volte, questo osiamo dire, perché qualcuno non pensi che è impossibile avere, come dire, così questa confidenza col Padre da parlargli direttamente. Invece dobbiamo guadagnarla questa confidenza col Padre. Comunque è bello anche questo dire, osiamo dire. Perché osiamo? Perché non dimentichiamo che noi siamo sempre figli, sì, ma anche sempre peccatori, anche sempre ribelli coi nostri pensieri e con le nostre azioni, ribelli al suo amore, ai suoi insegnamenti. Detto così, il sacerdote alza le braccia, come gli oranti dipinti nelle catacombe. Quindi vuol dire che questo gesto è antichissimo, viene dalla Chiesa, la quale l'ha ereditato ancora dal Tempio o dalla Sinagoga, alzare le braccia. E adesso da qualche parte, in qualche chiesa, non solo il sacerdote ma anche i chierichetti, non solo i chierichetti, anche i fedeli. Basta volerlo e si può alzare le braccia. Cosa vuol dire questo tenere le braccia alzate, un po' stese? La preghiera che diciamo che comincia Padre nostro è quella che prima di tutto è stata sulla bocca di Gesù. È la preghiera di Gesù, il quale si è offerto al Padre sulla croce. E noi quando preghiamo ci conformiamo a Gesù, diventiamo come Lui, figli come Lui, per dire al Padre Padre. Per potergli dire Padre ci immedesimiamo, ci uniamo al Figlio. Quindi anche non solo la bocca, non solo la mente, non solo il cuore, anche il corpo partecipa con questo gesto di conformazione al Figlio. Il Figlio è sulla croce in questa posizione, con le braccia alzate, e allora pregando anche noi ci mettiamo così, imparando da Gesù, che lo vediamo sul crocifisso con le braccia stese. In questa preghiera l'abbiamo commentata, l'abbiamo imparata qualche anno fa agli esercizi spirituali, mi pare. Che cos'è questa preghiera? Gesù, quando ha insegnato a pregare, cosa ha insegnato? Non ha insegnato a chiedere, che noi quando diciamo prego penso sempre devo chiedere qualcosa. No, Gesù ci ha insegnato a convertirci. La preghiera è un momento e uno strumento di conversione, e anche le parole. Per cui Gesù ci mette in bocca i desideri di Dio, come a dire: sostituisci i tuoi desideri, che sono terreni, che sono passeggeri, che sono sfiduciati, che sono quel che sono, sostituiscili con i desideri di Dio. È Dio che desidera santificare il suo nome. C'è un capitolo 36 di Ezechiele, del profeta Ezechiele, dal quale comprendiamo cosa vuol dire santificare il nome di Dio. Ve lo dico in riassunto perché mi pare importante. Dio non ci guadagna niente, Lui non deve guadagnarci niente. Siamo noi che ci guadagniamo, perché santificare il nome, per santificare il suo nome, Dio cosa fa? Riunisce il suo popolo, che era disperso delle città della Mesopotamia tra i pagani, li riunisce che possa essere ancora e vivere come unico popolo, lo purifica perché vivendo in mezzo ai pagani si è incrostato delle idolatrie, delle mentalità, delle eresie, di tutto quello che può esserci di negativo e distorto, e allora lo purifica dalle iniquità, dalle sozzure, dalle idolatrie, e poi finalmente gli dà un cuore nuovo, gli fa il trapianto del cuore, toglie il cuore di pietra, mette un cuore di carne, cioè vi do il mio spirito. Quindi santifica, riunisce, purifica, santifica. Così viene santificato il nome di Dio. Chi ci guadagna siamo noi, perché ci ritroviamo ad essere finalmente Chiesa, e Chiesa riuniti, quindi Chiesa purificati e santificati. Quindi quando diciamo sia santificato il tuo nome, è una preghiera ottima, meravigliosa per la Chiesa. È un desiderio, il desiderio di Dio lo facciamo nostro. Quindi desideriamo anche noi lasciarci riunire, lasciarci purificare e lasciarci santificare. Che conversione con questo desiderio. Poi venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, qui forse è un po' più facile comprendere. Il dacci oggi il nostro pane, qualcuno con questa parola si mette subito a tavola a mangiare, magari anche non solo pane ma anche Nutella. Nostro pane, Cosa vuol dire nostro pane quotidiano? Il pane della Chiesa, è la Chiesa che prega. E di che pane ha bisogno la Chiesa? Di quel pane che gli dà quell'energia che le serve per essere Chiesa, per vivere la sua missione, per portare e rivelare, portare il Vangelo al mondo e rivelare al mondo l'amore del Padre. Ha bisogno dell'energia che noi chiamiamo Spirito Santo. E qual è il pane che dà questa energia? È il pane che abbiamo lì e che stiamo preparandoci a mangiare. E poi il perdono, e poi le tentazioni che devono star lontane, che noi non siamo capaci di allontanarle e di vincerle, e lo chiediamo al Padre: liberaci dal male, dal maligno, sarebbe da tradurre. Allora facciamo, preghiamo insieme, o recitando o cantando, questa preghiera, la preghiera dei figli di Dio ancora peccatori. E così ci prepariamo, mettendo dentro di noi i desideri di Dio, il suo Spirito, lasciandoci animare dal suo Spirito, ci prepariamo a mangiare il corpo di Cristo come Lui ci invita. Poi, terminando con liberaci dal male, non ci basta. Hanno pensato anticamente, è troppo corta, liberaci dal male. Insomma, ce ne sono tanti mali, tante tentazioni, tanti peccati che si sviluppano nella Chiesa. E allora insistiamo su questo liberaci dal male. E allora è stata formulata la preghiera che il sacerdote, con cui il sacerdote continua: liberaci, Signore, da tutti i mali, senza star lì ad elencarli. Sono quelli che ci tolgono la pace, concedi la pace ai nostri giorni. Sono quelli che ci tolgono la fiducia, con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento. Cos'è quel turbamento? Sono tante cose che riassumiamo con questa parola. Possono essere paure, possono essere tensioni, possono essere, non so, varie realtà che disturbano la vita della Chiesa, la concordia, l'unità, la santità. E sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Quindi guardiamo proprio al futuro, alla venuta di Gesù, perché il compimento, che si compia la beata speranza, il compimento di tutta la nostra vita, dei nostri desideri, è ancora Lui che lo realizza, Gesù. Venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. È Lui che compie tutti i nostri desideri e la nostra vita. A questo punto voi, tutta l'assemblea, partecipa anche a questa preghiera con un'acclamazione. Tuo è il regno. Il regno di cui noi siamo membri. Tua la potenza, tua la gloria nei secoli. Che da dove l'hanno presa questa frase? Questa frase viene da codici antichi del Vangelo secondo Matteo. Sapete cosa sono i codici? I codici sono quei Vangeli che sono stati scritti a mano, copiando il Vangelo che ha scritto Matteo, qualcuno per portarlo con sé, o per consegnarlo, o per regalarlo a un'altra chiesa, lo dovevano ricopiare. Lo ricopiavano o su papiro o su pergamena. I codici sono quelli su pergamena e sono antichi. Ce n'è qualcuno del secondo secolo, ma soprattutto del terzo, quarto, quinto secolo. Su uno di queste copie del Vangelo il Padre nostro non termina "ma liberaci dal male", ma continua "poiché tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli". Non su tutti i codici, su quelli più antichi non c'è, ma qualcuno un po' più recente c'è questo. Allora hanno preso da lì per concludere la preghiera. I nostri fratelli tedeschi la dicono sempre quando recitano il Padre Nostro, lo concludono con questa frase. È bella, è una dossologia anche questa. Poi il sacerdote continua con un'altra preghiera. Nella precedente è stato detto "concedi la pace ai nostri giorni", proprio necessaria. Dobbiamo pensare che la Chiesa è vissuta per secoli con persecuzioni e ancora oggi non sono finite. E allora insistiamo su questa pace. Signore Gesù Cristo, l'hai detto tu ai discepoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Daccela davvero? Ancora? Ce n'è di bisogno? E allora cosa gli diciamo? Non guardare i nostri peccati, perché sono quelli che rovinano la pace, che ti impediscono di darci la pace. Fa finta di non vederli. Non guardare ai nostri peccati, per favore. Invece guarda alla fede che noi abbiamo in te, alla fede della tua Chiesa, che anche se siamo peccatori, la fede ce l'abbiamo. E tu puoi darci la pace perché noi non riusciamo a guadagnarcela, perché restiamo sempre peccatori. E dona le unità e pace secondo la tua volontà. Unità e pace sono i beni più preziosi, perché se la Chiesa è una, è nell'unità che succede che anche il mondo crede. L'ha detto Gesù, è un miracolo l'unità, e se il mondo lo vede comincia a credere. Siano uno perché il mondo creda, aveva detto Gesù nella sua preghiera ancora nel Cenacolo. A questo punto il sacerdote dà la pace del Signore sia sempre con voi. E voi giustamente rispondete anche con te, per carità, perché sennò se diventi tu portatore di divisione siamo fritti, e con il tuo spirito. E allora non è obbligatorio, ma è opportuno di solito anche scambiarsi un segno di pace. E allora il sacerdote invita, o il diacono, se c'è il diacono: scambiatevi un segno di pace. O con queste parole o con altre parole. E allora ognuno si dà la mano. Allora è un momento questo bello, perché questa unità diventa visibile. Purtroppo qualche volta è un momento anche temuto da qualche fedele, perché magari ha visto che c'è in chiesa qualcuno che non può vedere, o che sa che c'è qualcuno che non lo può vedere. Purtroppo questo è uno di quei peccati che rendono vera la parola "osiamo dire", Ecco, purtroppo, ma noi guardiamo il meglio, allora è un momento, e ci si scambia la pace, noi lo facciamo come si fa di solito, ci si dà la mano. In altre chiese si fa qualcosa di più, si danno tutte e due le mani, oppure uno mette le proprie mani nelle mani dell'altro facendosi un inchino, così i siriaci o i, come si chiamano? Sì, altri riti maroniti. I copti non lo so come fanno, comunque ogni rito ha sviluppato un suo modo di darsi la pace in un modo che non sia soltanto come un dar la mano, come si fa per le strade, ma un qualche cosa che esprime anche la stima che uno deve avere dell'altro perché è figlio di Dio, non perché è mio amico. A me suona male quando due si abbracciano, si battono sulle spalle con quei segni che si fanno. Vuol dire che in quel momento dimenticano che è una pace che viene da Gesù, non dal nostro buon cuore. È una pace che deve venire da Gesù e non dal nostro affetto, dalla nostra capacità di metterci d'accordo. È un gesto di fede, anche questa pace che ci si scambia, questo gesto. Poi le abitudini sorte in Italia o anche all'estero, piuttosto in maniera, sono sorte delle abitudini che esprimono superficialità, e allora gente che corre di qua e di là a dar la mano a tutti e viene fuori un gran baccano, un brusio. In certe chiese qualche volta o in qualche occasione l'avete visto anche voi, per cui dal competenti uffici del Vaticano è venuta una nota: no, non trasformiamo la celebrazione eucaristica in una fiera, anche se solo per 3 o 5 minuti. È un atto di fede, quindi. Allora, se tu dai il segno di pace, hai più vicini a te senza dover correre nell'altro banco, al massimo quello che hai davanti o quello che hai dietro, ma quei 3 o 4 non occorre andare dappertutto a fare. È un segno e rimane un segno, e un segno è un qualcosa, non è tutto. A questo punto l'assemblea canta l'agnello di Dio per 3 volte, Agnus Dei o agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Questa frase è detta da San Giovanni Battista quando ha presentato Gesù ai suoi discepoli, l'ha visto venire e gliel'ha indicato in questo modo: ecco l'agnello di Dio. Qui ci sarebbe, per spiegare questa frase, ci sarebbero tante cose da dire, l'abbiamo fatto a suo tempo. Mentre si canta o si recita questa frase per 3 volte, il sacerdote prende l'ostia grande, la spezza e da una metà toglie un pezzettino e lo lascia cadere nel calice. Questo gesto viene chiamato fractio panis, come per dire la frazione, lo spezzare il pane. E perché ne lascia cadere un pezzettino, un frammento nel calice? È un segno di unità delle chiese. Perché? Quando è nato questo gesto? Quando a Roma il vescovo, che era il Papa, celebrava e aveva lì tutta la comunità, ma poi la comunità si è ingrandita, è arrivata anche nei rioni lontani e non era possibile raggiungere che venissero tutti, sarebbero stati anche in troppi, quindi hanno cominciato a celebrare l'Eucaristia anche in altri posti, ma il vescovo rimaneva uno. Allora facevano così, per significare l'unità delle altre comunità, delle altre chiese che si riunivano all'interno della città, mandavano un diacono oppure un diacono della comunità principale dove c'era il Papa, a questo punto prendeva un frammento di particola di pane e lo portava nell'altra comunità e lì lo univa nel calice al sangue di Cristo, per significare l'unità di questa comunità con quella dove celebra il Papa. Non so se ho reso l'idea. Quindi è un segno dell'unità delle chiese. A noi oggi non dice più niente, perché questa realtà sarebbe impossibile adesso, anche solo per il vescovo mandare uno a Trento, come si fa? Non è possibile. Il sacerdote, mentre voi ancora cantate, recita una preghiera sottovoce che serve per lui, però sarebbe bella anche, ne può scegliere o l'una o l'altra, vi leggo la più corta: la comunione con il tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Vedete che è ancora sempre vivo quella parola, osiamo dire. Siamo peccatori, anche il sacerdote lo è, e quindi chiede: non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. E allora prende un'ostia o metà di quella che ha spezzato e la presenta al popolo dicendo: beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, avete appena cantato, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ripete questa parola di San Giovanni Battista e voi avete capito. E allora cosa risponde l'assemblea? Signore, risponde con quella parola che ha detto il centurione a Gesù quando gli ha chiesto di guarire il suo figlio o il suo servo che stava per morire, e gli ha detto: io sono pagano, tu sei ebreo, so che non puoi entrare, di una parola e la malattia ubbidisce alla parola, di sicuro la tua parola è sufficiente, manda la parola. E allora noi rimodelliamo questa frase, non diciamo sotto il mio tetto, ma non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato e quindi posso mangiare il tuo corpo grazie alla tua parola, non alla mia degnità che non c'è. Io resto peccatore, non son degno. E è vero, non dimenticatevelo che è vero questo, che noi non siamo degni. Prima di dire così, però, il sacerdote ha fatto una genuflessione. Ricordate che si è genuflesso alla consacrazione del pane e del vino. E qui la terza volta fa una genuflessione, che è come un'affermazione della sua fede e della fede della comunità nella presenza reale di Gesù. Quel pane e quel vino sono il corpo e il sangue di Cristo. Lui è qui, presente. Allora ci inginocchiamo, si inginocchia come si inginocchiavano quelli che incontravano Gesù. A questo punto il sacerdote fa, lui stesso mangia e beve dal calice, dicendo: il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna, il sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna. E poi si avvicina al luogo dove vengono i singoli fedeli per ricevere il corpo di Cristo, e ve lo dà mettendovelo o sulla lingua o sulla mano, a seconda quello che porgete. Sulla lingua, perché siamo stati abituati per secoli a riceverlo sulla lingua, oppure sulla mano, come hanno fatto almeno per 1000 anni i cristiani a riceverlo sulla mano. E allora già Sant'Agostino diceva: presenta la tua mano sinistra appoggiata sulla destra, in modo da fare quasi un trono, perché viene il re sulla tua mano e poi lo mangi. Quindi c'è un bel segno, una dignità, o come si può dire, un bel modo di prendere, perché Gesù non ha detto: allunga la lingua che ti do, ma prendi. E quando uno prende, usa le dita, la mano per prendere. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Quindi a quelli che si scandalizzano perché porgiamo le mani, non ci meravigliamo, perché le abitudini, però che ci sia qualcuno che dica: è l'unico modo possibile, altrimenti sei eretico, queste sono esagerazioni che non stanno in cielo né in terra. Si vede che non conoscono la storia della Chiesa. Oh, che noi non siamo degni, l'abbiamo detto ed è vero, ma non siamo degni né di prenderlo sulla mano, tantomeno sulla lingua, perché direbbe San Giacomo: tu pecchi di più con la lingua che con la mano, più di frequente, e magari in maniera da colpire di più con la lingua che con la mano. E allora, dopo, sulla lingua ci va lo stesso, anche se lo metto io con le mie mani e non solo direttamente il sacerdote. Se ci sono ministri della comunione che aiutano il sacerdote perché c'è tanta gente, per non allungare troppo, anche loro vanno durante il Padre Nostro, dovrebbe essere così, si avvicinano all'altare e poi si lavano le mani, o se le fanno lavare le mani o le dita da chierichetti, come ha fatto il sacerdote a suo tempo, e poi anch'essi ricevono la comunione e poi partecipano a distribuirla. E quando ve la dà il sacerdote o il ministro, vi dice: il corpo di Cristo. Oppure, se ve lo dà anche per intinzione, intingendo nel calice il pane, il corpo di Cristo, il corpo e il sangue di Cristo. E voi ripetete: Amen. Questo Amen non viene detto da tutti insieme, ma ognuno. Ognuno dice il suo Amen. Cos'è quest'Amen? È un atto di fede che non si dice sottovoce, ma si dice che si senta, che lo senta il sacerdote, che lo senta chi è davanti, chi è dietro. Amen. Perché è la tua fede che non resta nascosta. Amen è quella parola che dice sicurezza, come dire: sono sicuro che è il corpo di Cristo quel pane che mi dai, sono sicuro che io, mangiandolo, divento il corpo di Cristo. È una doppia, è come una medaglia con due facce, quell'Amen. Credo che è il corpo di Cristo, come mi stai dicendo, ma credo anche che io, mangiandolo, divento il corpo di Cristo. Gesù diventa me e io divento Lui, il corpo di Cristo. Amen è un amen personale, importante. Poi le particole che avanzano vengono riposte nel tabernacolo, non vengono portate in sacrestia per metterle con quelle che verranno consacrate la prossima volta. Questo lo fanno i protestanti. E chi lo sa? Anche i pastori che non si chiamano, non li chiamano sacerdoti, i pastori protestanti non sono sacerdoti, non sono stati ordinati per imposizione delle mani da un vescovo. Quindi loro fanno presto a dire: significa il corpo di Cristo, non è realmente. Perché nella loro storia e quindi anche nella loro modo di dare l'incarico di presiedere l'Eucaristia non c'è tutto quello che dovrebbe esserci e quindi loro stessi non ci credono del tutto nella presenza reale. E allora se avanzano delle particole le portano in sacrestia, le mettono nel sacchetto di quelle che poi serviranno la prossima volta. Noi le riponiamo nel tabernacolo e ci inginocchiamo davanti al tabernacolo. Quella genuflessione che facciamo davanti al tabernacolo è la ripetizione di quella che ha fatto il sacerdote prima di darvi la comunione. Dopodiché vi hanno raccomandato un momento di silenzio perché ognuno possa accogliere il corpo di Cristo anche, non so, nel suo cuore, nella sua mente, nei suoi sentimenti, possa avere un momento di intimità con Lui. Quindi un momento di silenzio. Può essere stato eseguito anche un canto. Se la distribuzione della comunione si prolungava, un bel canto ci può stare, ma è forse più importante ancora un momento di silenzio per interiorizzare quello che è avvenuto, che ho mangiato il corpo di Cristo. Ci penso un attimo, perché la mia vita deve trasformarsi in Lui. Quindi anche i miei pensieri, i miei atteggiamenti, i miei modi di avvicinare le persone, di parlare con loro, di esprimere il mio modo di esprimere la mia vita, deve conformarsi tutto con quello che sono diventato, corpo di Cristo. Quindi un po' di silenzio è d'obbligo a questo punto. E questo silenzio può venir prolungato poi, e lo viene fatto con qualche ora di adorazione. L'ora di adorazione che si può fare o alla domenica o la sera o dopo messa o in altri momenti è un prolungamento di questo silenzio qui, per aiutarci a interiorizzare il cambiamento che avviene quando mangiamo il corpo di Cristo. Poi il sacerdote prega, invita a pregare, preghiamo e recita la preghiera chiamata post communio o dopo la comunione. Per esempio, quella di oggi, la partecipazione a questo sacramento, segno della nostra unione con te, edifichi la tua Chiesa nell'unità e nella pace. Riprende questa di oggi la preghiera che abbiamo già, che è stata già fatta dopo il Padre Nostro, unità e pace. In genere questa preghiera dopo la comunione è molto breve, riassuntiva delle grazie di cui la Chiesa ha continuamente, costantemente necessità. Dopo questa preghiera, se il sacerdote ha degli avvisi da dare per tutta la settimana, lo fa, e poi avviene il, chiamiamolo, il mandato. E allora di nuovo per l'ultima volta: il Signore sia con voi. Questa benedizione per ogni cosa importante, perché verrete mandati a far che? A portare il corpo di Cristo, che siete voi, sulle strade del mondo. Quindi il vostro compito adesso è difficile, diventa difficile. Il Signore sia con voi. Questa frase, come abbiamo visto la prima volta all'inizio della messa, che è quella che i profeti dicevano, o Dio diceva, a qualcuno che doveva compiere una missione che sembrava impossibile per un uomo. Il Signore è con te, il Signore sarà con te, il Signore sia con voi, perché il compito che ti viene dato è molto difficile. Portare l'amore di Dio nei tuoi luoghi di ogni giorno non è una bazzecola. E per questo viene data anche la benedizione, che può essere brevissima: vi benedica Dio Onnipotente, o può essere un po' più solenne, un po' più prolungata, addirittura con tre momenti: Padre, Figlio e Spirito Santo, imponendo le mani e concludendo l'imposizione delle mani col segno di croce, che è un'imposizione della mano significativa del mistero della nostra redenzione, la croce di Gesù. E poi, una volta si diceva, quando si parlava in latino, ite, missa est, che voleva dire andate, non restate qui sempre, il Signore vi aspetta fuori. Ite, missa est, è stato tradotto, purtroppo la messa è finita, ma quel missa è una parola latina come per dire vi è stato dato l'incarico, la missione. La missione vi è stata data, andate. Andate per fare questa, per svolgere la vostra missione nel mondo. E così il sacerdote di nuovo, come all'inizio, bacia l'altare, un segno di amore, e l'assemblea canta, e poi va: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Andate, vi è stato dato questo incarico, come il Padre ha mandato me. Oppure, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Quindi una missione molto difficile, pesante, e che costa, perché i lupi cosa fanno? Sbranano gli agnelli. Vi mando come agnelli in mezzo a lupi, non perché diventiate lupi voi, ma perché facciate vivere, diate vita ai lupi, una vita nuova, la mia, che avete ricevuto. Andate, fate mie discepole e battezzate tutti. Questo è bello, questo battezzate. Come facciamo noi a battezzare? Cosa vuol dire? Ve l'ho già spiegato. Immergere. Allora andate e immergete tutti nell'amore del Padre e del Figlio. Per immergere gli altri nell'amore del Padre bisogna vivere l'amore del Padre con loro. Allora voi create un ambiente dove l'amore del Padre diventa l'atmosfera, l'amore obbediente di Gesù diventa l'atmosfera in cui si trovano a vivere le persone che vi circondano, perché voi diffondete quest'aria, questo clima, questa atmosfera. Andate e battezzate. Non fate riti di battesimo, ma fate in modo che la gente nella quale vi trovate, con la quale vi trovate, si ritrovi ad essere immersa in un clima di amore del Padre, di amore ubbidiente del Figlio, di amore di partecipazione, di comunione con lo Spirito Santo. Andate e battezzate. Ecco, quindi, finita la celebrazione eucaristica, portiamo nel mondo quello che abbiamo, lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto. E così continuiamo. Quando qualcuno dice andate, la messa continua, cosa vuol dire? Continua il nostro servizio, il nostro compito nel mondo di portare il sapore di Dio, il sapore dell'amore del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.